20 e 39 minuti, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta, quando salutiamo Stefano Feltri. Buonasera, benvenuto in studio peraltro qui a Zapping, grazie per essere con noi.
Grazie dell'invito e buonasera anche agli ascoltatori.
Allora, gli ascoltatori di Zapping ti conoscono bene, ti hanno conosciuto bene come vice direttore del Fatto Quotidiano, oggi sei un giornalista del Fatto Quotidiano ma dirigi invece un sito promarket.org dell'Università di Chicago. Prima di parlare del libro raccontaci che cosa stai facendo.
Ma io sono andato a Chicago a lavorare con il professor Luigi Zingales, che è molto noto anche in Italia, che dirige un centro all'Università di Chicago, anzi alla Business School dell'Università, che si chiama Stigler Center, dove si fanno ricerca praticamente sugli stessi temi di cui si occupa il Fatto Quotidiano, ma in maniera accademica, cioè il ruolo della corruzione, delle lobby, delle grandi aziende, di come condizionano il mercato. Cioè nell'università, che è famosa per il libero mercato, noi diciamo ci occupiamo di quello che lo rende meno libero. La cosa più interessante che stiamo facendo è tutto un lavoro sul cosiddetto big tech, cioè Google, Facebook, Amazon, e cosa lo Stato deve fare. In America questo è un grande dibattito al centro della campagna elettorale 2020, e lo Stigler Center ha prodotto appunto un rapporto che spiega quali sono i problemi e perché queste piattaforme digitali minacciano anche la democrazia.
Beh, interessante, perché tra l'altro il Premier Conte ha appena annunciato, assieme a Gualtieri, il Ministro dell'Economia, ha appena annunciato l'introduzione della web tax in Italia, quindi di questo magari parleremo chiamandoti a Chicago per aiutarci a capire se funzionerà o meno.
E speriamo di vedere i dettagli, perché viene annunciata spesso ma sì, poi alla fine non produce mai molto.
Allora, il libro Sette scomode verità che nessuno vuole guardare in faccia sull'economia italiana. È un libro edito da UTET, il titolo dice già molto, e parte da una considerazione molto interessante, secondo me molto vera, che io sperimento spesso nelle interviste che si fanno qui a Zapping, cioè che ci sono due letture sul comportamento degli italiani rispetto alla materia economica. C'è chi li considera onniscienti e onnipotenti, che possono volere e pretendere qualsiasi cosa dallo Stato perché sono loro che in democrazia decidono chi li governa e decidono ciò che chi li governa deve fare in economia, quindi sono loro a decidere tutto. Dall'altra parte c'è invece chi li considera dei completi analfabeti in fatto economico, pronti ad essere convinti delle misure più assurde e quindi a essere manipolati dal governante di turno. Stefano Feltri ha preso queste due punti di partenza e ha cercato di smontarle. Ci sei riuscito?
Ma non ci sono dati che dimostrano che gli italiani stanno diventando più stupidi, anzi, se guardiamo la diffusione per esempio dei titoli di studio, ci sono ovviamente più laureati oggi che per esempio negli anni 70, per la semplice ragione ci sono più persone che vanno all'università, quindi non ci sono indizi particolari per pensare che i social ci rendano più stupidi di quanto ci rendesse, che ne so, la televisione commerciale negli anni 80. È un'idea che piace molto anche a persone che io stimo, economisti, a opinionisti che, come dire, provano quasi un piacere a dimostrare che il popolo bue segue Salvini perché non è in grado di leggere gli articoli di giornale ma guarda solo le foto dei politici che mangiano su Instagram e quindi li vota per questo. Credo sia una lettura molto superficiale e tutto sommato sbagliata, così come è sbagliato pensare, secondo me, come dice Davide Casaleggio, che visto che siamo in democrazia il popolo ha sempre ragione. Io credo che ci sia un problema nell'informazione italiana, nel dibattito pubblico, che su alcuni temi, soprattutto l'economia e la scienza, i giornalisti faticano ad acquisire competenze specifiche e spesso il dibattito è dominato così dagli slogan che non vogliono dire assolutamente nulla, e quindi se la gente non ha chiaro quali sono i problemi poi vota sulla base delle gerarchie che ha sviluppato, che vuol dire convincersi che gli immigrati sono un grande problema dell'economia italiana o che appunto il problema sono le pensioni e non invece i giovani disoccupati o sottooccupati.
Però si può dire che è vero, io lo sento dire da molti anche esperti, che come dire l'alfabetizzazione economica degli italiani, se paragonata a quella del resto delle opinioni pubbliche europee, è più scarsa, nel senso noi se dobbiamo comprarci una macchina siamo capaci di studiare per un mese i parametri, i consumi, le caratteristiche, se dobbiamo aprire un conto in banca scendiamo sotto casa e lo apriamo.
Ma diciamo nell'università dove lavoro adesso, nel mio piccolo, cioè insegna un premio Nobel Richard Taylor, che ha dimostrato come tutti, inclusi a cominciare dagli studenti di economia delle migliori università del mondo, sono condizionati nelle loro scelte economiche da dei bias, cioè da delle deviazioni che li spingono a fare cose non razionali. Un esempio che tutti possono capire: se troviamo 100 euro per terra siamo molto contenti, ma se perdiamo 100 euro dal portafoglio, questa cosa ci fa arrabbiare enormemente. C'è una sproporzione, una cosa che si chiama effetto dotazione. Quando dobbiamo privarci di qualcosa che già abbiamo, soffriamo moltissimo e gli diamo un valore molto superiore a quando dobbiamo comprarlo. Cioè, gli esseri umani non sono razionali in economia, quindi non è che studiando di più si risolve tutto. È un discorso più complicato e spesso in Italia l'analfabetismo economico dei consumatori viene usato come un alibi per proteggere comportamenti opportunistici. Quando sono fallite le banche a raffica nella crisi finanziaria, anche per colpa di una vigilanza poco efficace, si diceva che il problema erano gli italiani che avevano comprato le cose sbagliate. Ma il problema è che se uno compra un'obbligazione a un titolo, lo compra fidandosi più o meno che qualcuno ha controllato che quel titolo fosse, diciamo, legittimo, come quando uno prende l'aereo, non è che si è studiato prima se tutte le viti sono avvitate o se quell'aereo non ha mai avuto problemi. Ci si fida un po' anche delle regole generali. In Italia queste regole spesso vengono violate e chi le viola non paga nessuna sanzione.
Allora, veniamo un momento a queste sette verità scomode. Forse non riusciamo ad elencarle tutte e sette, però alcune le volevo approfondire meglio. La prima, per esempio, secondo me è molto diffusa, è quella del lavorare meno, lavorare tutti. Perché? Perché non è così, invece?
Ma perché l'economia italiana non è più quella degli anni 70, in cui lavorare voleva dire avere un contratto a tempo indeterminato e stare nella stessa azienda per tutta la vita. Durante la crisi è successo che molti lavori stabili a tempo pieno, quindi con uno stipendio alla fine mese dignitoso, sono spariti e non torneranno mai più, perché è inutile continuare ad aspettare, sono passati 10 anni e non torneranno. Basta pensare all'edilizia, all'industria, all'automotive, che adesso è di nuovo in crisi. E sono comparsi lavori flessibili, precari, non precari come erano negli anni 90, cioè coi co-co-co che erano contratti a tempo determinato mascherati da collaborazioni, ma precari come sono precari i rider che consegnano le pizze, cioè ogni tanto si lavora, un mese si lavora 20 ore, una settimana si lavora 20 ore, una settimana si lavorano 10.
Quindi già lavoriamo tutti ma lavoriamo meno, è già così?
Beh, questo lo dice l'Istat, ci sono gli stessi occupati che c'erano 10 anni fa, cioè 23,3 milioni, ma sono occupati che lavorano meno ore, e non lavorano meno ore perché sono diventati più produttivi e quindi sono bravi e si
tengono
il tempo libero.
O perché hanno scelto il part-time, perché spesso è un part-time obbligato.
Sì, spesso è un part-time obbligato, nel senso che sono lavoratori che vorrebbero lavorare di più, ma il datore di lavoro dice no, a me tu servi solo per queste ore. E il paradosso è che invece quelli che vorrebbero il part-time, di solito le donne per stare vicino ai figli, che non vorrebbero dover scegliere in maniera drastica tra la carriera e la famiglia, invece non riescono ad avere queste flessibilità, per cui continuiamo ad avere anche una bassa partecipazione femminile al lavoro, perché le donne vengono caricate di una serie di compiti, diciamo, familiari, che non vengono redistribuiti con gli uomini e quindi devono scegliere in maniera drastica, e anche questo è un danno per l'economia.
Abbiamo una telefonata di un ascoltatore, Walter da Carbonia. Buonasera Walter.
Buonasera, il programma è sempre bellissimo. Ecco, volevo chiedere questo: i dati ci dicono che la disoccupazione giovanile sembra migliorare, però contrasta invece con i dati della nuova immigrazione, di quei tanti giovani che questi ultimi anni, pensiamo al 2017, ne sono andati via circa 300.000, sono dati impressionanti che ci fanno capire che tanti giovani non trovano spazio in Italia, ma li trovano queste nuove opportunità, mettono a frutto le loro capacità, le loro competenze in altri paesi. Mi piacerebbe sapere che cosa ne pensate.
Grazie Walter. Sì. Peraltro la questione dei giovani è una delle verità scomode che Stefano Felti cerca di mostrare nel suo libro, perché un po' tutti i governi dicono facciamo il bene dei giovani, vogliamo fare politiche per i giovani, vogliamo risolvere il problema dell'occupazione giovanile, e poi non lo fanno veramente mai.
Non lo fanno, e come ha dimostrato il Fondo Monetario Internazionale, che non è un'istituzione proprio di sinistra, tutto il costo della crisi è stato scaricato sui giovani. I pensionati durante la crisi, mi spiace dirlo perché molti ascoltatori saranno pensionati, non solo non hanno pagato dazio, ma hanno migliorato la loro qualità della vita, perché hanno risparmi, perché non rischiavano di rimanere disoccupati, mentre i giovani hanno pagato un prezzo fortissimo. Ma il nostro ascoltatore
dice, pagano i contributi.
Pagano i contributi e si trovano a dover vedere un debito pubblico che continua ad aumentare per pagare misure che servono a una generazione, quella che ha più peso politico. Pensate a quota 100, che è stata introdotta per beneficiare i pensionandi, che per carità, hanno tutte le ragioni a voler andare in pensione dopo 38 anni di lavoro, ma quelli della mia generazione non ci andranno dopo 38 anni, non ci andranno con le stesse pensioni e dovranno anche pagare un debito pubblico che nel frattempo è aumentato. Ma per rispondere all'ascoltatore, è verissimo quello che dice. Non dimentichiamoci che la disoccupazione giovanile riguarda le persone tra 15 e 24 anni, che tutto sommato non è così grave se sono disoccupate, perché vuol dire che sono persone che hanno scelto di non studiare ma sono all'inizio della loro carriera lavorativa. Poi bisognerebbe vedere, e l'Istat questo lo fa un po' meno per varie ragioni tecniche, cosa succede dopo. E quello che succede dopo è che spesso questa situazione di difficoltà si trascina avanti verso i 30 anni e anche oltre, che vuol dire che non si mette su una famiglia e tutto il resto. Ed è vero che emigrano tantissimi, non è detto che siano sempre i migliori, questo è un falso mito, ma emigrano in tanti e i posti che lasciano liberi, dove in Italia c'è, diciamo, dinamismo economico, vengono presi da quelli che dal sud emigrano verso il nord. Quindi c'è una doppia emigrazione che ha l'effetto finale di lasciare completamente svuotata del cosiddetto capitale umano la parte d'Italia che ne avrebbe più bisogno, cioè il sud. Una cosa che a me ha molto colpito adesso che sto in America è la quantità di italiani che stanno in posizioni di rilievo nelle università americane. Cioè il mio, diciamo, capo Luigi Zingales è italiano, il capo di Luigi Zingales, che è il vice rettore della Business School di Chicago, è italiano anche lui, e ci sono italiani dappertutto. E non è vero che l'Italia non ha più un'elite, non ha più un'elite in Italia, ma c'è un'elite italiana che sta all'estero, che è molto apprezzata all'estero, che fa carriera all'estero. Bisognerebbe porsi il problema di come riportarli in Italia o di come coinvolgerli almeno. Questo non si fa tanto.
Ma c'è un modo, perché qui non abbiamo purtroppo molto tempo, c'è un'altra idea scomoda che te cerchi di smontare, un'altra verità scomoda che cerchi di affermare e che va contro l'idea che, insomma, prima o poi vivremo un nuovo miracolo economico, vivremo un anno bellissimo, ma non si capisce come mai lo potremmo ottenere.
No, questo
in
bisogna...
poche parole, perché senti già la sigla.
In poche parole, non basta aspettare la crescita a tornare da sola, stiamo andando verso una nuova recessione globale, l'Italia è impreparata. Bisogna decidersi a fare delle cose drastiche, non le possiamo più chiamare riforme strutturali perché è un termine abusato, ma scelte coraggiose. Scelte coraggiose vuol dire che un governo non va misurato da quanto deficit fa, come si tende a fare ormai in Italia, ma da quali scelte coraggiose di lungo periodo fa. Per il momento il bilancio è zero sostanzialmente.
Ci dobbiamo fermare qui, grazie a Stefano Feltri.
Grazie.
Vi ricordo
a voi.
Il suo libro, 7 scomode verità che nessuno vuole guardare in faccia sull'economia italiana, edito da UTET. Ci fermiamo qui. Io ringrazio tutti, Alessandro Allegra, Daniele Mecenate, Emanuela Pezzola, Nicolo Randazzo e Valerio Riccioni in redazione. Grazie a Leonardo Patanè, il nostro regista. La parte tecnica questa sera la ringraziamo Gaetano Albora. Io la vi lascio con Ascolta si fa sera. Zona Cesarini con il calcio, le qualificazioni europee Under 21, Irlanda, Italia. Vi do appuntamento domani per una nuova puntata di Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi.